dico un libro. Hashtag io resto a casa.
Di nuovo insieme anche questa sera per il nostro appuntamento serale, insieme alle parole di Dino Buzzati e insieme ai suoi libri. Lo facciamo come sempre con Replicante Teatro, che ci ha proposto fin dall'inizio questa iniziativa in modo da trasformare un loro progetto, ti dico un libro ormai di esperienza decennale, un progetto che è entrato nelle scuole e ha lavorato a lungo con gli studenti di ogni ordine e grado, e che si è trasformato, si è proprio trasfigurato, adattandosi e proprio anche reinventandosi in una situazione di emergenza, e quindi è entrato nei canali radiofonici.
Barbara Caviglia e Andrea Damarco, dedichiamo e condividiamo insieme ai nostri ascoltatori delle letture appunto tratte da Dino Buzzati. Abbiamo iniziato con La boutique del mistero, un'antologia del 68, per poi passare ormai da qualche puntata, siamo all'ottavo capitolo di un romanzo breve, Il segreto del Bosco Vecchio.
Io vado a salutare i nostri attori, le nostre voci e gli amici di ogni sera, Barbara e Andrea. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, bentrovata, bentrovati a tutti, felice di condividere questo momento quotidiano. Faremo un libro delle ore alla fine.
Eh sì, è davvero così, e vado a salutare anche Andrea.
Buonasera Fabiola, ciao, come stai? Bene?
Stiamo bene, sì sì, qui a casa, tranquillamente come tutti penso, in questi giorni e in questi momenti. Prima di parlare direttamente del nostro romanzo, dei nostri protagonisti e quindi di immergerci di nuovo nel Bosco Vecchio, voglio dare ai nostri ascoltatori una bella notizia, una novità, perché Radio Proposta in Blu e Replicante Teatro partecipano anche al progetto Voci di Cittadella, Cittadella dei Giovani. Sappiamo che ha riaperto le porte online attraverso un portale in cui vengono inserite delle iniziative, e tra le iniziative amiche, quindi quelle che insomma possono essere consultabili attraverso questo portale, ci siamo anche noi, per cui se vi capita di sfogliare tutte le proposte di Cittadella, tra le iniziative amiche troverete anche i nostri link e anche la possibilità di scaricare tutte le puntate di Ti dico un libro hashtag io resto a casa, sia attraverso il sito di Replicante Teatro sia attraverso il sito di Radio Proposta in Blu. E siamo davvero felici di poter entrare anche a far parte di questo circuito e di questa famiglia che appartiene al territorio, che è proprio quella di Cittadella dei Giovani. Un altro ricordo faccio ai nostri ascoltatori prima di inoltrarci ancora a capire che cosa succede nel Bosco Vecchio, e beh, è quello del sostegno al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, istituito dalla Fondazione Comunitaria ormai un mese fa, e noi abbiamo deciso di sostenere, di invitare i nostri ascoltatori a partecipare a questa raccolta. Essenzialmente, lo diciamo sempre, per due motivi: perché è una raccolta che guarda al presente ma che si rivolge anche al futuro. Per guardare al presente ha già attivato alcune attività e alcune proposte sul territorio, tra cui la distribuzione di cibo oppure la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, mentre invece per il futuro è stato aperto un bando in modo particolare per tutte le realtà che appartengono al terzo settore, quindi per creare un substrato idoneo a sostenere la riapertura e quindi anche insomma una fase 2 che tutti quanti attendiamo con trepidazione. Ma non togliamo altro tempo a questo nostro racconto. Andrea, insomma, siamo arrivati anche in un punto molto importante. Abbiamo scoperto due personaggi, ormai il vento Matteo, abbiamo un po' capito di che personaggio si tratta, e ieri abbiamo anche conosciuto un po' meglio il ragazzo nipote di Sebastiano Procolo.
Esattamente. E, mi piacerebbe questa sera, proprio perché penso che possa essere un buon trédunion tra la puntata di ieri e la puntata di oggi, ma poi in definitiva una riflessione che ritengo sia estremamente adatta non soltanto al segreto del Bosco Vecchio, ma in generale a tutta una serie di cose. Non la tiro alla lunga, nel senso che è molto breve, e potremmo aprire con questa piccola riflessione di di Lao Tzu, VI secolo avanti Cristo, Cina. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano parole. Fai attenzione alle tue parole, perché diventano le tue azioni. Fai attenzione alle tue azioni, perché diventano abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventano il tuo carattere. Fai attenzione al tuo carattere, perché diventa il tuo destino.
Con queste parole ci introduciamo dunque nell'ottava puntata, letta da Barbara Caviglia e Andrea Damarco, Il segreto del Bosco Vecchio.
Misteriosi messaggi che sfuggono alla conoscenza umana diffusero come un lampo per tutta la vallata la notizia della sfida lanciata dal vento Matteo al vento Evaristo. Il pomeriggio del 26 giugno 1925 l'intera popolazione, sprangate accuratamente le case, salì al culmine dei monti circostanti per assistere alla lotta. Il fondo della valle dove si temeva che l'uragano si sarebbe scatenato rimase pressoché deserto. Vecchi infermi si fecero trasportare in lettiga sui migliori punti panoramici e le bestie vennero condotte in baite fuori mano e ben riparate.
Furono visti gatti randagi abbandonare le case di fondo e inerpicarsi su per i pendii più ripidi. Anche le lepri, gli scoiattoli, qualcuno dice anche le talpe, ripararono sui monti. Il fondovalle rimase completamente deserto e silenzioso. Non si udiva la voce di un solo uccello, unico tra tutti, il campanaro, che aveva voluto rimanere al suo posto per far sentire, in caso di grave minaccia, i rimbombi della campana maggiore.
Il profilo delle montagne, dove non era coperto dal bosco, formicolava di figure umane. Si sarebbe detta una grandiosa sagra, se ci fosse stata nella gente maggiore letizia. Tutti invece sentivano una maledetta paura. All'episodio del tentato omicidio di Benvenuto non veniva dato gran peso. Si pensava invece alle rovinose furie di Matteo, alla diga fatta crollare, a quell'albero staccato in due pezzi e a quel ponte sfasciato, alle mucche scaraventate nel burrone.
Della forza di Evaristo, sia pure dopo 20 anni, non si sapeva granché, ma sembrava troppo flemmatico, troppo amante della vita tranquilla. Che affidamento poteva dare un vento che 23 ore su 24 se ne stava ingrumato tra le mura di un'antica chiesa in rovina?
Evaristo, infatti, soleva soggiornare entro un antichissimo tempio gotico di grandiose proporzioni, detto San Gregorio della Lucertola, per la straordinaria abbondanza di tali bestiole tra quelle mura. Sorgeva in una località isolata, a circa 300 metri sopra il paese di fondo, in mezzo ai boschi. Una parte del tetto reggeva ancora e la struttura fondamentale si manteneva solidissima. Veramente inspiegabile il fatto che gli studiosi di storia e di arte non si siano assolutamente mai occupati di quell'originalissimo monumento, di pregevole architettura e ricco, certo, di vicende curiose. La giornata si era mantenuta limpida e fresca, nonostante la stagione piuttosto avanzata. 3 o 4 piccolissime nubi isolate avevano fatto il consueto tragitto sopra la valle, provenienti da nord-ovest, ed erano poi scomparse ad una dietro le verdi cime. Solo verso le 16 l'atmosfera cominciò leggermente ad agitarsi. Evidentemente Evaristo si aggirava nervosamente in attesa del nemico.
Vecchi della valle, quelli se ne intendevano, notarono come le circostanze fortunatamente fossero sfavorevoli a Matteo. Data la grande serenità dell'atmosfera, il vento avrebbe dovuto andare a prendersi le nubi molto lontano e non avrebbe potuto più arrivare fresco sul campo della sfida. Alle 16:30, infatti, Matteo non aveva trovato ancora una nube. Correva con angosciosa inquietudine lungo le catene delle montagne, mantenendosi a grande altezza per avere una visuale più larga. Ma da tutte le parti l'orizzonte era rigorosamente sereno. Stava per fare ritorno, maledicendo il suo destino, quando la sua voce rabbiosa fu udita da un potentissimo vento transcontinentale di smisurata potenza, che navigava ad altissima quota. Era un celebre vento pirata che aveva avuto sempre simpatia per Matteo. Si fece spiegare la faccenda e, benché avesse fretta, volle aiutare il più debole amico. Allontanandosi a velocità di lampo, dopo qualche minuto fu di ritorno, trasportando un ciclopico castello di nubi che campeggiò ben presto nel cielo. Erano nubi sode e compatte, di meravigliosa fattura. Ce n'era per Matteo in sovrabbondanza.
Come vide che Matteo era nervosissimo e già un po' sfibrato per l'affannosa ricerca, il vento transcontinentale lo volle agevolare, sospingendogli le nubi fino all'imbocco della valle di fondo. Matteo lo seguiva nella scia, raccogliendo, benché fosse superfluo, i brandelli di nuvole che inevitabilmente restavano seminati per la strada. Con tutto ciò, Matteo arrivò in ritardo. Già molti pensavano che il famoso vento non sarebbe più venuto. Alcuni, fischiettando, stavano già per ridiscendere verso il paese ed Evaristo, questi pochi lo seppero, già si sentiva moralmente sollevato. Ma alle 17:15 circa si profilò verso sud la testa argentea del nuvolone.
Grazie alla potentissima spinta impressa dal suo protettore, Matteo poté, senza difficoltà, far giungere l'ammasso di nubi in pochi minuti, fin quasi in cima alla valle. La manovra riuscì molto rapida, ma assai disordinata. Sparpagliati in fretta e furia, i nembi persero di compattezza. La valle piombò in un'ombra funerea, ma qua e là nel cielo rimanevano degli squarci da cui ancora pioveva dentro il sole. Finché le nuvole fossero rimaste così mal ripartite, era impossibile che il temporale avvenisse. L'effetto, ad ogni modo, fu davvero impressionante. Gli uomini rimasero senza fiato, le donne caddero in ginocchio segnandosi, e dal paese cominciò a spandersi la voce del campanone. Evaristo, tuttavia, lui non perse la calma. Affrontare di petto e ricacciare fuori dalla valle quella caterva di nubi sarebbe stato impossibile anche per un vento più forte di lui. E capì che si trattava di minuti. Se Matteo fosse riuscito a radinare di nuovo i nembi, la battaglia sarebbe stata perduta.
Con prontezza, ma senza precipitazione, Evaristo cercò allora di accrescere il disordine, di allargare i varchi ancora aperti e di corrodere contemporaneamente il corpo dei nuvoloni più neri, correndoci intorno e smangiandoli a poco, era l'ultima speranza. Evaristo, che già si era considerato perduto all'irrompere di quella paurosa massa di nembi, ritrovò ben presto fiducia, accorgendosi che Matteo non gli opponeva resistenza. Crepitavano a destra e a sinistra laceranti tuoni, ma la compagine di nubi si andava progressivamente sfaldando. Alte grida di incoraggiamento partivano dalla folla raccolta sui monti. Su di una roccia, espostissima, era salito anche Simone Divari,
il guardiano della diga in Valle O, che con le sue parole aveva tanti anni prima suscitato le ire di Matteo. Nel crollo egli era rimasto gravemente ferito e ora doveva camminare con le stampelle. La lotta tra i due venti lo aveva terribilmente eccitato.
«Sei ritornato, eh?» gridava agitando i pugni, vento infernale. «Se Dio vuole, è venuta anche per te la tua ora. E mi pareva bene, fin dal primo momento, che le cose fossero un po' cambiate. Vecchio schifoso, adesso sì che te ne accorgi. Oggi te lo posso dire senza pericolo quello che sei, carogna. Oggi sì che non vali più niente. Sì, tra i sibili e i tuoni, nel culmo della lotta furente, Matteo udì quella voce di schermo. Piegò senza accorgersene da quella parte e cercò di distinguere tra le centinaia di uomini che formicolavano sui prati il nemico. Ma perse attimi preziosi. Senza pause, invece, Evaristo soffiava in mezzo alle nubi, sfaldandole ad una. Le macchie di sole sulle pendici dei monti diventavano sempre più larghe. I nembi avevano perso quel bel colore nero pece e si attorcigliavano dissanguati, che gli uomini urlavano di gioia. Dalla cima di un colle giunsero spensierati i clangori di una banda. L'esercito venne a poco distrutto. Stremato di forze, Matteo ancora si accaniva, ma tutto gli sfuggiva inesorabilmente. I suoi attacchi curiosi si dissolvevano contro la metodicità di Evaristo. Alla presenza di migliaia di persone che ormai lo sbeffeggiavano con acutissimi sibili, Matteo si ostinava nell'inutile lotta, pur sentendosi rapidamente finire.
Già cominciava il tramonto, quando dell'immensa armata di nubi non rimaneva più che una piccola nuvoletta, e guardata dal basso non era più grande di una noce. Una piccola nube arancione, a circa 800 metri d'altezza, è ridicolmente sola nel vasto cielo puro e profondo. Matteo vi si aggrappò in un supremo sforzo per non lasciarsela scappare. La vittoria era ormai perduta, ma quell'ultima sua riserva non doveva essergli portata via. Vi girava attorno come un turbine, aspettando l'ultimo attacco di Evaristo. E allora successe un fatto imprevisto. Sebbene fosse ancora ben chiaro, si vide distintamente guizzare fuori dalla piccola nube un magnifico lampo. Il tuono fece un sinistro schianto. La folgore, dopo tre zigzag, precipitò a picco sul tetto dell'antica chiesa, la scosse con terribile forza e la fece crollare in un giallo polverio di rovine. Il cielo rimase sgombro e sereno. La perdita del vecchio tempio non afflisse per nulla i valligiani, esultanti per la sconfitta di Matteo. Essi trovarono anzi comicissimo quel finale a sorpresa. Scoppiò un'immensa risata che si propagò di monte in monte e si allargò per tutta la valle, mentre gli uccelli ricominciavano i canti per salutare il sole che se ne andava.
Dove finisce il bosco vecchio, dietro il corno che segna la sommità della cresta, il monte sprofonda bruscamente con dirupati valloncelli di terra rossa, in rovina. È la valle secca, che sbucca in quella di fondo 6 chilometri sopra il paese. L'acqua è eroso fondi, burroni tristi. Di tanto in tanto, senza apparenti ragioni, crollano giù dei sassi seguiti da lunghe frane di ghiaia, che muoiono a poco, di giorno e di notte il silenzio è interrotto da questi sinistri fruscii. In cima alla bastionata crollante spicca la corona degli abeti perimetrali del bosco vecchio. Qualche volta l'estrema cornice si disgrega e trascina giù un albero che marcirà lentamente in fondo a un canalone. Sarebbe troppo difficile tra quei fragili dirupi
tentare il recupero del tronco e poi onestamente non ne varrebbe la pena.
Lassù, nella Valle Secca, si rifugiò quella sera Matteo per rimanere completamente solo. Al suo passaggio, dalle rosse pareti cominciarono a calar giù piccole frane, lentissime ad estinguersi, pazienti come la sabbia nelle clessidre. Per consumare la sua vergogna, Matteo se ne andava mugolando lontano da ogni essere vivente, ma non più, come nelle selve, veniva fuori un armonioso impasto di suoni. Ora era solo un opaco lamento, attraversato dai bisbigli delle ghiaie cadenti. Non era quello, in verità, un posto adatto per piangere un regno perduto. Le tenebre salivano già dal fondo dei morti valloni. Matteo logorava le terre rosse che si sfaldavano con rassegnazione, mormorando incomprensibili frasi.
Un verdone ritardatario che non aveva ancora raggiunto il nido, passando sopra la valle, udì dei grandi lamenti e si fermò qualche minuto a roteare nell'aria per vedere che cosa fosse. Ma le terre rosse erano come sempre deserte. E allora l'uccello capì che si trattava solo di Matteo e se ne andò via soddisfatto. L'unico testimonio, un piccolo ragno rosso che non fu possibile classificare, raccontò poi che Matteo non cantò mai così bene come quella notte. Il ragno, bisogna dire, aveva in fatto di musica dei gusti tutti particolari, ma era ritenuto dai più assai competente. Non avevo mai sentito Matteo così ispirato, diceva. Di solito quando cantava nel bosco, siamo sinceri, si udivano spesso degli effettacci, i popolani ne andavano matti, non c'è che dire, va bene, ma non era musica quella. È inutile. Per essere dei veri artisti, a volte bisogna essere di malumore. E Matteo prima era troppo soddisfatto, sempre contentone, sicuro di sé, un arrogante. Solo quel giorno, dopo la battaglia perduta, l'ho ritrovato veramente grande, ma grande. Ma non c'erano frascani d'albero per fare le mezze tinte, i sospiri. Quelle vallette di terra dal lato acustico, bisogna ammetterlo, sono disgraziatissime. Se non è musica autentica, non salta fuori un bel niente. I trucchi non sono permessi. Eppure Matteo fece cose bellissime, canzoni fino al mattino, accompagnate solo dal borbottio delle frane. Non c'ero che io ad ascoltarlo, ed era proprio disperato. Io? No, io non ho pianto, per un ragno sarebbe ridicolo, ma qualsiasi altro, ve lo garantisco, qualsiasi altro.
Segreto del Bosco Vecchio, questo era l'ottavo capitolo ed è proprio così, forse a volte la musica più bella riesce ad uscire quando entriamo nell'intimità di noi stessi. Barbara, devo dire che ci avete presentato un volto di Matteo davvero interessante, soprattutto in questo ultimo capitolo. Buzzati sa sempre, come dicevi ieri sera, tenere insieme doppi aspetti, tenere insieme anche dentro un vento tutto ciò che può caratterizzare l'uomo.
Sì, penso anch'io infatti che sia così. E è una riflessione anche sul significato di che cosa sia la solitudine. In fondo adesso ci lamentiamo di essere molto soli, però individualismo, narcisismo, egoismo non sono tutte figure di solitudine. Allora, la socializzazione vera, profonda, siamo sicuri che prima di io resto a casa la stessimo attuando, la stessimo vivendo, oppure era un'immagine di socializzazione? Mi chiedo, varrebbe la pena fare una riflessione su questo? E, attraverso Buzzati l'occasione c'è, e forse sì, varrebbe la pena, direi.
L'occasione con Buzzati è sicuramente propizia. Allora ragazzi, noi ci diamo appuntamento come sempre a domani sera alle 20:30. Questa volta vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori tutti i siti su cui potete ritrovare i nostri podcast, quindi ovviamente radiopropostainblu.it, ma anche il sito di Replicante Teatro, e potete raggiungere questi link anche andando sul sito di Voci di Cittadella e cercando le iniziative amiche. Troverete appunto, ti dico, un libro hashtag io resto a casa. E allora io saluto Barbara Caviglia, buona serata.
Buona serata, buonanotte a tutti, ci rivediamo domani sera, voce con voce, quindi corpo con corpo, ci rivediamo domani sera alle 8:30.
È giusto, ci rivediamo, è proprio il termine corretto. E anche un saluto e un augurio di una buona serata ad Andrea Da Marco.
Grazie Fabiola, sei molto gentile. Anche a te, a Daniele, a Barbara e a tutti quelli che ci stanno sentendo. Ci vediamo domani.
Un saluto e un ringraziamento a Daniele Frimer in regia. Vi invito anche ad andare sul sito della Fondazione Comunitaria, quindi fondazionecomunitariavda.com/andratuttobene, per poter capire meglio come donare per il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Con ti dico un libro hashtag io resto a casa, ci rivediamo domani alle 20:30. Buona serata e buonanotte a tutti. Ti dico un libro hashtag io resto a casa.